E se vogliamo non disturbare, però io... Cioè, io capisco il come si chiama, i registratori, non capisco tanto prendere appunti, perché mi sembra proprio una fatica per niente. E io ho scritto delle cose nel frattempo, poi ho lasciato anche dei 5 euro per dire che magari qualcuno dovesse dire che non va bene se è il centro della tre giorni e va male, poi mi licenziano. Io ho copiato delle cose, dichiaro le mie fonti. Le mie fonti sono Don Dario, sono Silvia e la mia tesi, la mia, cioè, è un po' di tutti perché ci abbiamo messo un sacco di tempo a farla. Sembra, ma no, sono già minuti che sono qua, non è, a parte gli scherzi, praticamente non si capisce niente. La ricezione, ci mancherebbe, la ricezione della pericope del buon ladrone negli autori cristiani, latini e greci del 3° e 4° secolo. Capisci che non si sente? Non sento, non si capiva. Praticamente, no, ma allora più alto, poi vi dico il motivo. Chiaramente vi dico le cose, fatemi lavorare, se no non faccio in tempo. Don diceva: servizio della preghiera, se attivo qualcosa da domani, delle piste per la vita concreta. E non so perché devo fare io delle cose, suggerire delle piste da voi. Se attivo qualcosa da domani, per me è un po' un traffico, nel senso che io ci ho messo 22 anni a fare l'università, non sono riuscito neanche a sposarmi, quindi voglio dire, faccio un po' fatica a suggerire delle piste a chi invece l'università l'ha fatta nei tempi giusti e a chi è sposato, eccetera eccetera. Poi l'altra cosa divertentissima era che Don ha detto: raggiungere l'incontro con Gesù risorto. Ecco, nel brano di Vangelo di cui parlo io non c'è la risurrezione, quindi anche lì siamo un po' messi male. Però avevo conosciuto tantissimi anni fa un teologo che adesso è diventato anche vescovo, si chiama Franco Giulio Brambilla, e Franco Giulio Brambilla, che fa sempre così col dito per far capire le cose, così diceva che alla fine tutto il lavoro teologico serviva praticamente a ritornare alla fede della nonna. Quindi io sono tranquillo, tanto mia nonna era analfabeta, quindi vado proprio con molta serenità. E racconto un pezzo perché c'entra un po' con la mia vita. Chiaramente sappiate che sempre con molta umiltà che parlo, perché non è che, e anche il tono canzonatorio non vuole offendere nessuno, ci mancherebbe altro, sapete l'affetto che provo nei confronti di questa parrocchia, delle persone di questa parrocchia e anche soprattutto dei testi che sono qua vicini, della Bibbia, il Vangelo, così. C'è un bel pezzettino del Vangelo mio preferito, che chiaramente è il Vangelo di Luca, quando i due discepoli di Emmaus dicono che gli ardeva il cuore quando sentivano le scritture. Ecco, a me è capitato anche ieri, mentre parlavano, ma non per fare le capiedi, mamma mia, stavo già rischiando, mentre parlava Don Dario, mentre parlava Silvia, davvero, perché è stato proprio molto bello. E io insegno religione dal 1998 e quindi faccio la lettura della Genesi in classe nelle terze medie, o 6 terze medie all'anno, fatti i conti dal 98 ad oggi, quante volte l'ho spiegata, e le cose di ieri non le sapevo, cioè tipo a somiglianza non sapevo che c'era, quello potrai mangiare, neanche quello. Sono un po' in difficoltà perché ieri sera sono tornato a casa a mangiare e mio padre ha dato una mitzvah negativa: non devi mangiare troppa peperonata, infatti io sono stato male e non sono molto in forma. Spiego un attimino di cose, poi alla fine dovrebbe racchiudersi tutto nella comprensione di questa cosa. Sembra che non c'entrino niente le cose, però fidatevi. Gli anni di studio, io praticamente sono passato all'università perché ho fatto il liceo classico, dopo, visto che faceva rima, ho fatto lettere classiche nel 1993, poi ho finito un po' tardi, però sono altri problemi. Nel 96 ho sentito questo ricercatore, questo dottor Cacitti, che spiegava una pericope del giovane ricco, e poi spiegava una variante della pericope del giovane, pericope è il pezzettino di Vangelo, insomma, non voglio dire delle parole difficili così, per niente. Non c'ho tempo, mi avete già fregato 10 minuti, ragazzi. Cioè, io ho 20 fogli da leggere, capito? Allora mi sa che anche i miei alunni non capiscono niente, perché non dicono mai niente, però. Scherzo. Io da quel punto di vista praticamente sento questa spiegazione della pericope del buon ladrone, quello che viene chiamato buon ladrone, e lui ha lanciato la provocazione: come mai il buon ladrone viene intronizzato, viene introdotto in paradiso il venerdì, quando Gesù risorge la domenica? Ma questa cosa aveva colpito un sacco. Allora avevo deciso di fare la tesi con lui. Vado, gli ho detto: io vorrei fare l'esegesi di questo testo. Ma chi sei per fare l'esegesi? Puoi fare al massimo la storia della ricezione, cioè come alcuni autori hanno scritto, hanno copiato, hanno citato questo testo. Logicamente devi citarlo in lingue originali, quindi io le uniche che sapevo erano il latino e il greco. Logicamente ci sono alcuni scrittori per cui non bastava un libro così, ma bisognava fare di più, quindi solo in due secoli, quindi terzo e quarto secolo, e addirittura ne abbiamo esclusi due, con la scusa che la loro produzione va addirittura nel quinto secolo, che sono Gerolamo, voglio dire, e Agostino, che sarebbe, avremmo dovuto fare un'altra cosa. La tesi è grande perché lui dal 96, oltre che ricercatore, è diventato professore ordinario, ma si è anche ammalato e praticamente non vedeva più, quindi a lui gliel'ho letta tutta ed è chiaramente scritta in carattere 18, gigante, quindi non è per quello che la tiravo fuori solo per quello. Quindi il titolo è proprio questo, La ricezione della pericope del buon ladrone, tra virgolette, negli autori cristiani, latini e greci del terzo e del quarto secolo. Logicamente tutto quello che dico è fatto sulle spalle di giganti, perché ci sono personaggi che senza internet, senza computer, citavano la Bibbia, mescolavano delle cose che per me sono assolutamente incredibili. Uno dei miei idoli rimane Origene, questo tizio egiziano che fa delle cose veramente devastanti, proprio impressionante, e giustamente la Chiesa poi lo bolla come eretico perché era troppo, non dico niente. Io studiavo queste cose perché nella mia famiglia la mia nonna, quella analfabeta di prima, e due miei zii più piccoli sono testimoni di Geova, quindi ho scritto, io volevo spiegare tutto, due punti, volevo sfondare i testimoni di Geova, nel senso che i testimoni di Geova ad esempio traducono questo pezzo, il pezzettino in questione che è appunto, si può anche leggere tranquillamente, non lo leggo nella mia traduzione che è più letterale possibile, praticamente leggono questo testo con l'oggi. Se avete presente quando lui dice ricordati di me quando verrai nel tuo regno, dice in verità ti dico oggi sarai con me in paradiso. Testimoni di Geova invece traducono in maniera abbastanza bizzarra secondo me, in verità ti dico oggi, due punti, sarai con me in paradiso, che è abbastanza imbarazzante, quasi come quando con Giovanni 1 dicono che e il verbo era un dio, nel senso rimane così. Io vi leggo solo il pezzettino così. Il popolo stava a contemplare, siamo al capitolo 23 di Luca e il versetto 35. È un po' diverso perché appunto traduzione, lui mi ha detto fai tu la traduzione, neanche fossi la CEI. Alcuni pezzi io li ho tradotti dal greco, la CEI non si capisce da che cosa li ho tradotti. Il popolo, sì, guarda, su questo è una polemica che ho aperto da tanto tempo, però che noi dobbiamo dire la carità invece dell'amore, per me è una cosa veramente imbarazzante. Il popolo stava là a contemplare, storcevano il naso, poi anche i capi dicendo, ha salvato altri, salvi se stesso se costui è il Cristo di Dio, l'eletto. Anche i soldati si prendevano gioco di lui facendosi avanti, porgendogli dell'aceto e dicendo, se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. C'era infatti anche una scritta sopra di lui, costui è il re dei giudei. Uno dei malfattori appesi lo bestemmiava, non sei forse tu il Cristo, salva te stesso e noi. L'altro invece, in risposta rimproverandolo, diceva, non hai alcun timore di Dio, proprio tu, poiché sei sotto la stessa condanna, e noi giustamente, infatti riceviamo il giusto per quello che abbiamo fatto. Costui invece non ha fatto nulla di sconveniente. E poi sono questi due versetti che, a me, da tanto tempo sono rimasti nel cuore, rimangono nel cuore perché io mica li ho capiti e non li saprei neanche spiegare. Vi dico solo cosa hanno detto altre persone su questo. E diceva, Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose, in verità ti dico, oggi stesso sarai con me nel paradiso. Io volevo sfondare i testimoni di Geova perché volevo avere ragione su alcune diatribe, su alcune controversie che c'erano nella mia famiglia, quando loro dicevano appunto alcune cose non passate di casa in casa, eccetera, eccetera, io volevo avere ragione, allora ho cominciato a studiare questo. Quindi sono andato anche a lezione di ebraico per capire se questo nome del tetragramma fosse veramente Yahweh, come diciamo noi, o fosse Geova. Quando la prof Maier ha detto Adonai, io ho alzato la mano dicendo ma le consonanti da dove le ha prese? Ci ha spiegato tutto e quindi sono rimasto senza risposta anche lì. Io volevo spiegare tutto, sfondare, e invece ieri Don Dario diceva invece mi spacco con gioia la testa e il cuore. A me ha colpito un sacco questa cosa perché è un po' vero, mi spacco con gioia la testa e il cuore, è una frase forte tipica da Don Dario, però con gioia. Quindi ci sono state diverse interpretazioni di questo testo, come mai lui arriva in paradiso subito, perché non c'è la resurrezione, perché Luca ha voluto scrivere questo brano di Vangelo mentre gli altri non ce l'hanno, è l'unico che cita questa cosa. Quindi io lo dico tranquillamente così. E cosa c'entra poi con la mia vita? Sarà l'ultimo pezzettino. Il centro del racconto della passione secondo diversi autori, nel Vangelo di Luca è proprio questo. Quindi aver messo un pezzettino in cui non si parla di resurrezione, una cosa che cita solamente Luca, è abbastanza significativo, perché gli altri evangelisti, soprattutto Marco, da cui lui copia, da cui prende spunto, questo pezzettino non ce l'hanno. Quindi è un materiale solo suo. In tedesco mi sa che si dice Sondergut, non l'avevo scritto, volevo dirlo, che fa sempre lì. E le caratteristiche sono particolari perché, ripeto, io anche qui l'ammirazione per chi ha scritto questo pezzo è enorme, nel senso che lui non cita, non dice quelli che erano crocifissi con lui, ma dice quelli che erano appesi con lui, ricavando, facendo risuonare il dettame della legge mosaica, per cui chi era appeso al legno era un maledetto. Poi c'è una cosa bellissima, Luca copia da Marco, prende spunto da Marco. Marco, per la derisione, cita il primo pezzettino del versetto numero 8 del Salmo 22. Luca che cosa fa? Cita la stessa cosa, ma utilizza il versetto, la seconda parte del versetto. Quindi, secondo un autore che ha scritto un libro gigante sulla passione, è una operazione redazionale magnifica. Ecco, avere a che fare con un testo del Vangelo, a me ha colpito questa cosa che vi volevo semplicemente testimoniare. Magari per qualcuno è semplice, però per me è un'opera d'arte magnifica, una cosa veramente impressionante. È la prima volta, è l'unica volta in cui Gesù viene chiamato per nome senza nessun titolo. Non lo chiama Gesù di Nazareth, Maestro, Rabbì, Salvatore, così lo chiama semplicemente Gesù. Non utilizza, e questo pezzo poi ritornerà verso la fine, non utilizza la parola che utilizzano gli altri evangelisti per parlare dei malfattori. Loro usavano una parola che in greco è lestes, che vuol dire brigante, che vuol dire ladrone, che voleva dire, poteva anche avere un significato messianico, vuol dire un po' come Barabba che in greco vuol dire figlio del padre, il popolo deve scegliere quale figlio del padre portare avanti, o Gesù che si diceva essere figlio del padre, o questo Barabba, che era un lestesse, era quasi una specie di supereroe della situazione. Luca non dice che questo qui è un supereroe, lo chiama Kakurgos, che si capisce già dal suono, Kakurgos è chi fa del male, è un malfattore, e anche sul malfattore alla fine mi è venuto in mente un parallelo un po' forte, di cui già mi scuso, però ormai l'ho pensato, quindi lo faccio. Io poi, studiando questo pezzo, studiando un po' di Nuovo Testamento, studiando un po' la storia del cristianesimo, volevo spiegare tutto. Quindi arrivare, ad esempio, a capire perché Caino e Abele, come dicevamo ieri, uno è stato accettato, l'altro no. Ma anche adesso in classe, quando spiego, dico la risposta, perché Dio non ha accettato il sacrificio di Caino? Ragazzi, la risposta è in tre lettere, l'ultima è una H, e quando uno risponde boh, noi siamo già a posto. Io ho imparato questa cosa, che la Bibbia, il Vangelo anche, se non vuole dire una cosa, è inutile che andiamo noi a ricercarla. Cioè, perché il malfattore, lo chiamiamo buon ladrone, però non è esattamente corretto, perché il buon ladrone viene perdonato da Gesù? Non c'è scritto, è inutile andare a cercare. Il buon ladrone si è convertito, il buon ladrone era buono, anche su questo bisogna fermarsi. Io ho imparato questa cosa, mi sono fermato a quello che c'è nel testo. Essendo testi molto elaborati, è logico che chi li ha scritti misurava parola per parola, e non c'è una parola messa in un punto sbagliato, non c'è una parola che non abbia un senso potente. Quindi io avevo scritto così nella tesi, la comunità lucana ha voluto trasmettere questo testo sapendo che avrebbe causato delle difficoltà interpretative, ma con molta serenità se n'è fregata. A me questa cosa piace tantissimo, perché il messaggio potente era questo, che questo malfattore, che potrei essere io, che potrebbe essere una persona che è morta da pochi giorni, viene portato da Gesù in paradiso il giorno stesso. Anche lì la comunità, saltando un po' la questione temporale, perché un conto se Gesù risorge il terzo giorno, che allora se conti da venerdì ci sta tutta, se risorge dopo tre giorni in italiano non funziona più, perché se è venerdì che muore, dopo tre giorni quello rimane, Gesù rimane nel sepolcro un giorno e mezzo, altro che tre giorni. Anche questa cosa io non l'ho mai capita, ma ho rinunciato a capire, ho cercato di apprezzare il fatto che l'evangelista volesse passarmi una cosa, ed era solo quella, senza andare a indagare i vari motivi. Ci sono dei libri, uno secondo me fenomenale, che ho lasciato a casa sicuramente, ci sono dei libri che vanno a investigare il fatto che il ladrone, ecco, questo dovrebbe essere un teologo, questo barbellion, l'ho comprato a 8 euro per sentire il fatto che lui da piccolo conosceva Gesù e l'ha riconosciuto sulla croce. Ora, questa roba non serve a niente per chi fa un lavoro di storia. Mentre un vescovo che ha abitato qui fino a poco tempo fa, Tettamanzi, facendo una meditazione pastorale, ha scritto delle cose esegetiche, storiche, che sono enormi rispetto all'altro tizio che si spaccia per chissà chi. Stessa cosa per gli autori antichi. Gli autori antichi si sono trovati in difficoltà in questo senso. Poi, vabbè, noi in italiano l'abbiamo tradotto male, è un problema nostro, perché giustamente, perché buon ladrone non si è mai pentito, almeno il testo non lo dice, non ha mai chiesto scusa e non si sa se abbia conosciuto Gesù. Lui gli chiede: ricordati quando entrerai nel tuo regno. Ma è un po' difficile che il ladrone sapesse leggere, un po' come la mia nonna, non è che avesse il cartello, dice: ma re dei giudei, quando entrerai nel tuo regno. È una costruzione teologica di questa comunità lucana. Ladrone non è che lui fosse un ladro, cioè non è Robin Hood che portava via le cose. Ladrone l'abbiamo utilizzato noi, ma è la traduzione del latino latro, che potrebbe essere simile anche al brigantaggio del sud Italia negli anni non so quando era piccolo mio papà. Quindi alcuni miei zii, fratelli di mio nonno, il bandito Giuliano lo esaltavano un po' come fosse un Che Guevara, come fosse qualche cosa. Ecco, Luca non vuole utilizzare questi termini. Luca non dice che è buono e non dice che è un ladrone, dice che è cattivo e dice che non si pente. Non c'è scritto da nessuna parte, io mi fermerei semplicemente a quello che dice. E la cosa gigantesca è quella che fa Gesù. Cioè, quella è la cosa che io ho scritto una mia definizione, questa non l'ho copiata da nessuno, giustamente. E Gesù, lui fa una domanda: ricordati di me, come fa Giuseppe, figlio di Giacobbe, quando esce di prigione. Ricordati di me quando sarai dal faraone. Oppure il faraone in Esodo 1 non si ricordò di Giuseppe. Ok? Lui gli chiede: ricordati, come dire, fatti un post-it, portatelo quando torni. E Gesù invece lo inonda. Un po' come, sempre nel nostro Vangelo preferito, il padre misericordioso viene incontro al figlio. Il figlio si è preparato la sua pappardella, il padre non lo fa neanche finire, lo inonda, e anello, e scarpe, e rasatelo, pulitelo, e il bue grasso, tutto, fa una roba gigantesca. Gesù è come un caterpillar della salvezza, secondo me, io l'ho segnato così, perché è enorme questa cosa. Cioè, lui va oltre quello che gli chiede. Lui le ha chiesto un ricordo, Gesù gli dice: oggi stesso, che è una parola sola in greco, sarai con me, che è una parola bellissima del greco, in paradiso. È l'ultimo, è l'aggancio con quello che è stato detto ieri. Oggi stesso, il Vangelo di Luca lo utilizza un sacco di volte, nel senso che la parola oggi nel Nuovo Testamento c'è 40 volte, ce l'ho scritto, non è cosa a memoria, c'è 40 volte, e 20 volte di queste 40 solo nell'opera di Luca, 11 volte nel Vangelo e 9 volte in Atti. Però se avete presente, sicuramente avete presente, anche all'inizio, quando lui legge nella sinagoga, Gesù dice: oggi si è adempiuta questa parola, oppure Zaccheo, oggi è entrata la salvezza, ma lui è ancora vivo. E quell'oggi lì che, io lo spiego così perché riferito alla mia vita, lo posso pensare solamente, non riesco a sapere esattamente che cosa aveva voluto dire, ma è quell'oggi che saltava fuori, secondo me, anche da qualche preghiera di ieri sera. Cioè, è un oggi della salvezza che può iniziare con oggi. È quello che diceva Don Dario prima, se attivo qualcosa da domani, che quindi domani mattina appena mi sveglio sarà un altro oggi, in un certo senso. E quelle cose che dicevano dopo le cito alla fine. Quindi la prima cosa è quell'oggi. Con me esistono in greco due paroline. Una è come dire: io sono con una persona, cioè sono con una ragazza che non mi piace, seduti sul metro, siamo io con lei. Questo che utilizza invece qui, metà, è proprio una, come dire, io sto con lei, non stiamo vicini ma sto con lei, vuol dire che stiamo insieme, è un altro livello. Lui dice: oggi sarai con me nel paradiso. Quindi lui lo distrugge, secondo me, in senso positivo, con l'amore, perché gli dice tre cose che lui non si aspettava sicuramente: da una parte oggi, subito, dall'altra parte con me, e l'ultimo pezzo nel paradiso è un altro mistero di questo pezzettino, di questa gemma che Luca ha scelto di mettere nel momento fondamentale del suo Vangelo, che è nel paradiso. La parola paradiso nel Nuovo Testamento compare solamente tre volte. Una è questa, una volta nella seconda lettera ai Corinzi e l'altra volta in Apocalisse. Anche queste le ho scritte, non è che uno pensa che le so a memoria. E, logicamente, il paragone nella letteratura intertestamentaria con questo termine paradisos, che deriva dal persiano, sembra pardes, che vuol dire quel giardino chiuso in cui il principe, il re andava a cacciare o a fare, cioè, una caccia un po' fasulla, nel senso che c'erano gli animali, andava a divertirsi, non c'erano pericoli, era un giardino chiuso molto bello, è la parola su cui tutti i commentatori sono d'accordo, che vuole indicare il paradiso di Genesi, che vuole collegarsi a quel paradiso di Genesi. Quindi il pezzettino, secondo me, è quello proprio devastante che ieri forse non abbiamo letto, è quando Dio si arrabbia e chiude tutto. Io cito solo qualche mio alunno, perché alcuni sono veramente dei mezzi tamarri, quindi quando si legge questo pezzo loro dicono: prof, ha messo lì sti cherubini e la spada, la fiamma della spada folgorante, che in greco è splochis, che è una cosa che già fa ridere, da come è detto, voleva proprio chiuderlo quel giardino lì, non nessuno doveva entrare, perché non ci fosse l'accesso all'albero della vita. Ecco, in questo brano, secondo me, l'accesso all'albero della vita viene riaperto da Gesù quel giorno stesso, in quell'oggi lì. Quindi il mio prof addirittura andava, come ultima cosa, andava a dire che esisteva forse un annuncio, un kerygma, che vuol dire annuncio in greco, un kerygma molto più antico di quello di Paolo, per cui tutta la salvezza fosse concentrata nel momento della croce. E dopo Paolo ha invece, soprattutto Paolo e poi gli altri evangelisti, l'hanno anche dilatata in alcune una scansione temporale un po' più precisa, quindi passione, morte, assunzione del buon ladrone, discesa agli inferi e resurrezione, e poi ascensione e Pentecoste. Logicamente io non ho idea se questa cosa sia vera o meno, e non, personalmente, secondo me, nella mia vita e in quella della mia nonna questa cosa non importa. Io so solo che Gesù irrompe ieri non mi ricordo, uno di voi diceva, come redenzione escatologica, Gesù irrompe nella storia e dice: è da oggi che è la salvezza, è oggi il giorno buono, anche perché, in maniera proprio un po' brutale, oggi potrebbe essere il mio ultimo giorno e di conseguenza io sarei magari, non so, dico assunto in paradiso, per carità, non esageriamo, però potrebbe essere veramente l'ultimo giorno, e quindi quell'oggi lì è da giocarsi su questo fatto. Ci sono delle varianti interessantissime su cui adesso per motivi di tempo non mi posso fermare, però se avete presente almeno una variante ufficiale, nel racconto della morte in Matteo, quando appunto nel momento in cui Gesù muore, alle 3 di pomeriggio si oscura e alcuni e molti corpi di santi morti risuscitarono. E quella resurrezione, prima della resurrezione di Gesù, veniva presa da qualche commentatore, da qualche critico, come il mio prof, per dire: visto, avevo ragione io per dire questa cosa. Io non ho questo atteggiamento, uno perché non ho le capacità, due perché secondo me è anche un po' fuori luogo, noi non riusciremo mai a sapere cosa realmente è successo quel giorno. Cito l'esempio, sotto la croce chi c'era? A me personalmente potevano esserci tre donne e un apostolo, poteva esserci nessuno. Non lo so, Gesù sembra che sulla croce, che il poverino stava soffrendo e poi muore anche in poco tempo rispetto agli altri due, abbia fatto di quei discorsi che non so come ha fatto, perché tra tutte le parole che ha detto, anche tutte molto, molto cadenzate così. Chiaramente, lo ripeto, questo è quello che la comunità ci ha voluto trasmettere e di questo bisogna prendere atto. Poi i commentatori che ho preso in esame nel lavoro di tesi scrivono di quelle cose magnifiche. Vabbè, Origine, matto completamente, fa dei collegamenti e una cosa bellissima da vedere. E secondo me tutti questi collegamenti sono un po' colpa di Gesù, perché Gesù dice di essere, ad esempio, nello stesso Vangelo, sia il pastore che la pecora, e poi il capro espiatorio, e poi l'agnello di Dio, e poi vuole essere l'albero, poi vuole essere il frutto, poi vuole essere quello che ti porta all'albero. In un autore diventa addirittura il ladrone, diventa quello che viene trapiantato in paradiso, che diventa albero per altri. Cioè, è tutto un caos di questa cosa. Secondo me, che io ho citato, ho scritto in questo modo, citando la mia famiglia, il caos dell'amore. È successo a mia sorella, per un esempio piuttosto semplice. Mia sorella ha avuto una bambina che si chiama Manuela, e quando è piccolina, la mano di mia sorella dice: tu sei il mio cuore, tu sei il mio fiore. E la mano ogni tanto andava in crisi: mamma, sono il cuore o sono il fiore? No, no. E adesso che è nato Valentino, che è l'altro bimbo, anche lei dice: sei il mio cuore. E la mano giustamente dice: mamma, quanti cuori hai? Cioè, è un esempio stupido, però per far capire che nel caos dell'amore io non ho dubbi che mia sorella voglia bene ai suoi figli. E a quale vuole più bene? Sono domande proprio imbarazzanti. La stessa cosa, secondo me, che Gesù abbia portato quel malfattore il venerdì, abbia portato la domenica, ha aspettato un po' di giorni, ha fatto un giretto sopra. Ci sono delle cose bellissime, perché dice un autore dice: ha parcheggiato il buon ladrone in paradiso ed è sceso a prendere la discesa agli inferi. Cioè, questa, no, ma lo dice veramente, questa non è una battuta. Quindi loro volevano cercare di mettere a posto, secondo le nostre categorie, secondo me non è una resa, delle cose che le nostre categorie non sono. Io mi permetto, adesso che sono già fuori tempo, di lasciare delle io più tranquillo di così, delle suggestioni, io vi lascio solo delle suggestioni, sapendo che logicamente non è che io ho il potere di lasciare suggestioni a persone che chiaramente hanno una vita di fede sicuramente più grande della mia, e non lo dico per piaggeria, ma io dico quello che a me ha colpito, cioè di questo pezzo, perché da sempre, come si dice, cioè, se il Vangelo deve dare scandalo, deve fare lo sgambetto, e quindi fare lo sgambetto a me, io cado, bisogna anche rialzarmi, faccio un po' fatica. Cercate di capire anche la differenza che c'è nel momento in cui si dice, si parla di mangiare, cioè io sarei stato Adamo tutta la vita, avrei mangiato altro che tutto, avrei mangiato tutto l'albero io direttamente. Stavo pensando ieri sera che sono tornato per mangiare con i miei, e mio papà ha lanciato la sua mitzvah negativa: non devi mangiare tutta la peperonata se non stai male. Difatti stanotte è successo così. E delle suggestioni le ho messe un po' a caso in qualche foglio, perché ieri era veramente, non riuscivo a scriverle tutte perché erano veramente bellissime. E Don diceva: un giorno vivrete, e io sotto avevo il mio testo che ho scritto: oggi sarai con me in paradiso. Questa è bellissima. Origene, ripeto, viene bollato giustamente come eretico perché arriva a dare un'eresia, però secondo me quasi comprensibile. Lui dice: ma se Dio è così buono, vuol dire che l'inferno è vuoto, allora la redenzione è per tutti, e l'apocatastasi. E è logico che questa cosa, anche in classe, dico: questa è un'eresia, però pensare che l'inferno sia vuoto, e questo è bello, voglio dire, che l'ha detto anche un Papa Paolo VI, forse, non mi ricordo, questo mi sbaglio, potevo stare zitto. Questa cosa, secondo me, a me ha colpito molto un pezzo, che è questo, lo dicevano ieri sia Silvia che Don Dario, e la cosa bella secondo me del Vangelo è che non è che si erano messi d'accordo per dirla, però perché è molto, molto significativo il fatto che le cose si intreccino e arrivino insieme. Questa menorà, paragone con il col Padre Nostro, l'invocazione centrale, io l'ho sempre saputo, cioè si sa questa cosa, che è: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Ma guarda caso, in greco oggi è lo stesso oggi di Gesù che dice: oggi sarai con me in paradiso. È tutto collegato a una cosa che è impressionante, secondo me. L'altra cosa che mi colpiva un sacco è il primo passo. Io sono molto in difficoltà su questo fatto, perché mi veniva in mente la figura di Giuda. Io alcune volte mi sento, tante volte, come Giuda, cioè nella mia vita dico: io sarei capace di fare il primo passo, perché Gesù, è vero, fa il caterpillar, ma l'altro gli rivolge la parola per primo. E rispetto al primo ladrone, al primo brigante, al primo malfattore, gli chiede una cosa e Gesù lo inonda. E se io non avessi il coraggio di chiedere, e se io non ce la facessi a metterci del mio, io sono in difficoltà. È per quello che penso che Giuda, oppure Caino, Caino c'è tutto il pezzettino per cui Dio gli dice che non guai a chi toccherà Caino, così, però su Giuda è un po' faticoso secondo me, perché Giuda è quello che ha detto: io, per me non c'è più speranza, io non ho fatto neanche un passo, mentre Pietro si fa un po', se fosse un po' più pusillanime da un certo punto di vista, si fa perdonare da Gesù, e Giuda però si ammazza, quindi è un traffico per me questa cosa. Il buon ladrone lo fa, questa cosa di fare il primo passo. Io invece sono un po' in difficoltà, nel senso che se io non avessi il coraggio di fare questo primo passo, come faccio? Ma su questo ho preparato un'altra cosa. E poi, soprattutto mentre parlava Silvia, ma non è chiaramente un'offesa, ci mancherebbe, lei parla della parte ebraica, a me veniva come suggestione il fatto, mentre parlava anche di questa attesa del giardino e di questa bellezza del giardino, di tutte queste cose, mi veniva in mente: ma io senza Gesù come farei? Cioè, poverini, gli ebrei sono simpatici, per carità del Signore, anche bravi, hanno inventato loro tutta la Bibbia così, soltanto che senza Gesù come fai? Cioè, come fai a pensare di farcela da solo, con l'albero, tutte queste cose qua? Cioè, alla fine c'è un giardino chiuso, due cherubini, che non sono chiaramente gli angeli di Ferrucci, ma sono due grossi, e la spada in mezzo, e non si passa, non si entra, non ci sono storie. Cioè, noi, al di là delle battute, ma io penso che sarei veramente in difficoltà senza. E invece mi veniva in mente, tutte le volte che diceva qualche cosa sulla tradizione ebraica, scrive: noi però abbiamo Gesù, noi c'è Gesù, c'è Gesù. E questa cosa è molto bella, il paragone con la croce, chiaramente l'ho già detto, ma è proprio un po' simile, un po' semplice, scusate, dice: da un albero Gesù parla, un autore diceva, e poi Gesù stesso diventa l'albero, la relazione l'abbiamo detta, e poi il giardino è riempito. Prima di far sentire un pezzo di canzone e di leggere due messaggi sul cellulare, volevo solo citare una frase che ha detto un mio alunno, per carità, non ce la faccio adesso. sentirmi la canzone. C'è una canzone del 70 che praticamente di André, no? Io l'ho sempre ascoltata, l'ho citata anche nella tesi, chiaramente un po' da ignorante, come ti faccio ascoltare solo l'ultimo pezzo, si chiama Il Testamento di Tito. Nella tradizione Tito e Dimaco o Desma Disma sono i due ladroni. Io non ci ho mai pensato, perché tutti i libri di André che ho trovato dicevano questa cosa che vi dico, e vi chiederei di ascoltare la canzone pensando al mio buon ladrone, a questo che ha fatto questa cosa. Lui che cosa fa nella canzone? Ad ascoltare si trova dappertutto. Prende in esame i 10 comandamenti, tutti, e dice perché non ce l'ha fatta. Cito solo uno: onora il padre, onora la madre, onora anche il loro bastone. Bacia la mano che ruppe il tuo naso perché le chiedevi un boccone. È più difficile per qualcuno che è stato abbandonato dai genitori dire onora il padre e la madre. Era questo mio uno che mi ha bloccato prima. È più difficile per loro. E la stessa cosa dice il ladrone. De André immagina che la vita di questo ladrone sia stata molto difficile. Però alla fine chi osa con una cosa del genere? André sbaglia diverse cose, ad esempio il primo pezzo dice il settimo comandamento non è mai stato non uccidere, nessuna redazione possibile, e non ho mai capito perché ha messo questo. Avevo pensato sinceramente che avesse sbagliato anche il nome del ladrone e ho cercato in qualche Vangelo apocrifo questo nome, chiaramente il nome non c'è. Però ultimamente, ripeto, io mi sono lavorato nel 2015, è una cosa che riflettevo a gennaio del 2017, non è che De André sta parlando del ladrone cattivo, allora è un altro livello, cioè lui sta pensando, forse, secondo me, perché non può sbagliare sul nome, è il ladrone cattivo che sta pensando tra sé e sé, di sotto lui parla con la madre, perché immagina che siano delle... alla fine, quando dicevo adesso che lui immagina di parlare con la madre, no? Perché nella canzone prima tre madri ci sono sotto, Maria e le due mamme, quella più simpatica. Quando lui muore, questo ladrone dice, ma adesso che viene la sera ed il buio mi toglie il dolore dagli occhi e scivola il sole al di là delle dune a violentare altre notti, io nel vedere quest'uomo che muore, madre, io provo dolore. Nella pietà che non cede al rancore, madre, ho imparato l'amore. Io ho sempre pensato che fosse il mio buon ladrone, infatti l'ho citato nei ringraziamenti alla fine, no? Una cosa bella, sei stato anche bravo, no? Tutti quelli che studiano De André dicono questo. Però lui dice il testamento di Tito, e se questo fosse il ladrone cattivo, e se questo ladrone fosse stato salvato da Gesù, un traffico, secondo me, che non gli chiede neanche niente, eh? È impressionante. Però mi domando se non ha salvato lui, se non ha salvato Giuda, se non ha salvato, saranno problemi suoi sicuramente. E il mi veniva in mente questa cosa perché in questi giorni ho proprio letto, e allora, siccome stavo pensando cosa avrei dovuto dire, questa è una ragazza che conosco che insegna: morte di Totò Riina, spero solo che gli venga negato il funerale cristiano, come è giusto che sia. È un post di Facebook. Questa invece è mia cugina: scusate, non esulto per un morto, ma prego per tutte le anime che ha ucciso, affinché non lo riempiano di calci in culo in cielo. Anzi, non ci sono problemi, lui in cielo non sarà, che il diavolo se lo porti. Ha ucciso la Sicilia e i siciliani, è morto tardi. Mio cugino potrebbe essere una vittima di questa mafia o meno, però penso io, con questo non voglio offendervi, ci mancherebbe, ma lo pensavo per me, proprio come provocazione. La definizione del Vangelo di questo ladrone è proprio questa: malfattore. Come malfattore può essere il capo della mafia morto 3 giorni fa? E Gesù a lui cosa avrebbe detto? Cioè, il suono che aveva per le comunità era proprio questo: Gesù porta in paradiso, nell'oggi della morte, della sua morte, un malfattore così, non Robin Hood simpatico che è gentile, che ha rubato chissà che cosa. Magari aveva fatto strage di bambini, perché dovendo ribellarsi al potere magari aveva fatto queste cose, oppure i romani non crocifiggevano il primo che capitava, i ladri non ne venivano crocifissi, ad esempio. Quindi a me ha colpito molto vedere queste cose. Io non ce l'ho né con questa mia amica né chiaramente con mia cugina, però forse lo sguardo di Gesù sarebbe stato diverso, sarebbe diverso. A me questa cosa crea un sacco di scandalo, crea un sacco di sgambetto, e è una cosa inattesa. Però, e adesso ce la faccio a dirlo, pensare con quell'alunno che, per cui lui il primo giorno di scuola non voleva scrivere il comandamento onore al padre e alla madre, perché i suoi genitori l'hanno abbandonato davanti a una chiesa da piccolo e lui è stato adottato. Quando abbiamo capito questa cosa, e uno diceva: beh, quindi il giardino adesso non è più chiuso. Faccio: no, il giardino è riaperto. E il suo commento è stato: che figata, prof. Perché poi c'era poi quel bella, l'ultimo tratto di Apocalisse, che diceva la prima, io lo dico sempre in classe, non so se sarà la prima cosa che fa Dio o meno, però alle medie bisogna un po' semplificare, la prima cosa che fa Dio quando arriva in paradiso è asciugare le lacrime delle persone. Il Don l'aveva citato tempo fa in una prima pagina del notiziario parrocchiale. Quindi ecco, a me fa scandalo pensare che questo buon ladrone sia quello, non ha chiesto scusa così, però mi consola anche tanto, perché credo che in quel giardino, a mangiare i frutti dell'albero della vita, ci possa essere anch'io. Cioè, voglio dire, cioè, io mi sento più come il cattivo ladrone qualche volta personalmente che come quello buono. Cioè, avere il coraggio di chiamare Gesù per nome, fare una preghiera così. Faccio l'esempio su ieri sera: io avevo la mia preghierina da dire alta voce, soltanto che ne ho sentite 3 o 4 e ho detto: stai zitto, stai zitto, perché fai una figuraccia. E quindi questo, secondo me, è quell'oggi della salvezza che qui dice, quell'oggi della salvezza collegato con invece quel giardino primigenio a cui tutti siamo stati invitati, e spero saremo invitati ancora. E io invece non ho trovato nessuna notizia sull'albero della conoscenza del bene e del male, perché salendo in segreteria avevo visto che c'era un fogliettino della Via Cruce dalla conoscenza e ho detto: sono fuori tema, perché l'ho riletto bene, ma non c'è nessun autore antico che cita l'albero della conoscenza riferito al buon ladrone. È semplicemente l'albero della vita, che però, essendo il primo nominato, magari è importante. E poi di altro, no, questo l'ho già letto, ma... e avrei finito io, perché sono... no.